Buongiorno, buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, da Umberto Cappellato che è in regia. Siamo pronti per le nostre 2 ore e mezza di oggi, di questo martedì 28 di luglio. Allora, abbiamo veramente tante cose da raccontarvi, soprattutto insomma tante notizie quest'oggi, anche un po' di polemiche vi racconteremo. Alle 9:30 ritroviamo Sara B, quindi insomma chiacchiere anche con lei. Poi ci siete voi che ci ascoltate tutti i giorni, che ci scrivete al 335-787 1910, usatelo per commentare le notizie, per raccontarci la vostra estate, ma tenetelo lì, memorizzatelo, perché poi nel corso della giornata, chissà, magari anche durante le nostre ore insieme, avremo modo di giocare al nostro Gira la Strofa e in palio ovviamente ci sono tutti i gadget di Radio Latte Miele. Poi ovviamente c'è la nostra musica, si comincia con una freschissima, una delle novità del momento, Giulia Penna con Bacio a Distanza. Rieccoci qui su Latte Miele, ancora buongiorno a tutti voi. Allora, anche in apertura dicevamo, insomma, parliamo delle notizie di oggi e una delle notizie delle quali si parlerà sicuramente tanto in questa giornata riguarda Andrea Bocelli. Adesso vi dico perché, insomma, le sue dichiarazioni hanno sollevato un bel polverone. È stato invitato a un incontro organizzato in Senato dal senatore Armando Siri, intitolato Covid-19 in Italia tra informazione, scienza e diritti. Quindi, insomma, c'erano un po' di personalità, c'erano tanti politici, è stato invitato anche Andrea Bocelli e insomma è intervenuto di persona a questa conferenza, ha detto: non si tratta di essere negazionisti, si tratta di ricercare il buonsenso, ha cominciato così il suo intervento, e poi ha detto di essersi sentito umiliato e offeso dal lockdown e ha detto: lo ammetto, ho disobbedito, sono uscito di casa nei mesi scorsi nonostante i divieti, ho anche avuto dei contrasti in famiglia con i miei figli che mi hanno detto: pensa alla Tosca e lascia decidere ai virologi, agli scienziati cosa è meglio fare. Però, continua Bocelli, non mi sono arreso, ho chiamato vari leader politici per confrontarmi con loro perché appunto quello che è stato deciso a quanto pare insomma non era, secondo lui, logico e dotato di buonsenso. E poi ha aggiunto delle cose che secondo me hanno fatto veramente molto molto arrabbiare, ovvero che in qualche modo ha minimizzato l'importanza del Covid dicendo che lui non conosce nessuno che sia stato in terapia intensiva o che si sia ammalato. Ecco, questa cosa, insomma, adesso non è che se Bocelli non conosce nessuno che si è ammalato, vuol dire che non si è ammalato nessuno. È una grande fortuna per lui che tutte le persone che conosce, che la sua famiglia, insomma, non abbia preso il Covid. Ecco, io direi che se lui avesse ascoltato i suoi figli, ragazzi saggi e intelligenti, sarebbe stato meglio. Se avesse pensato alla Tosca, ci avesse cantato una bella aria, saremmo stati tutti molto felici, ma forse anche lui doveva prendere aria. Quindi io direi, visto che il lockdown è finito, Bocelli, prendi aria, fai tante passeggiate che sicuramente ti fa bene. Giusy Ferreri con Elettra Lamborghini, La Isla, e meno male che c'è la musica. E a proposito di Elettra Lamborghini, non so se avete visto il video di questa canzone molto hot insieme a Giusy Ferreri proprio in questi giorni. Insomma, anche lei sta partendo per La Isla e ha fatto vedere, ha postato una foto con un bikini veramente leopardato molto 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 sexy. Insomma, si gode questi ultimi tempi di, come dire, da single, perché poi sapete che deve sposare il suo Afrojack. Ne parlavamo anche con Carlo Mondonico nel weekend. Hanno un po', insomma, rimandato di poco il loro matrimonio, che sarà a settembre. Si parlava invece poco fa di Andrea Bocelli, delle sue dichiarazioni che appunto fanno un po' discutere, e mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi. 335-787-1910. Ben ritrovati qui su Radio Latte Miele in compagnia di Anna Patti. Ancora buongiorno a tutti voi. Allora, stiamo parlando di, insomma, delle notizie del giorno. Abbiamo aperto parlando di polemiche, parlando di Andrea Bocelli, ma adesso voglio parlarvi di cose belle, positive, come le ripartenze, perché finalmente tante cose ripartono, stanno ripartendo. Questo, per esempio, è il caso del cinema. E Roma si scopre praticamente un set cinematografico anche a cielo aperto, perché la città, dato che il cinema è ripartito, è piena di lavori. Stanno girando veramente tantissimi film. Per esempio, Edoardo Leo è in veste di regista ma anche di attore, sta girando il suo film Lasciarsi un giorno a Roma, ovviamente a Roma. Poi stanno girando anche Una famiglia mostruosa, protagonisti Massimo Ghini, Lucia Ocone, Ilaria Spada. Sono tornate le fiction della Rai, quelle che si erano fermate causa lockdown, e proprio a Roma se ne stanno girando un bel po', tipo La compagnia del cigno, che appunto dovrebbe tornare poi nella nuova stagione nel 2021, L'allieva 3 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, anche questa bloccata dal lockdown, e tanti altri film che in effetti si stanno girando proprio a Roma. Quindi l'industria del cinema è ripartita, è un'ottima notizia ovviamente per il cinema e per gli attori, ma anche qui ovviamente ci sono un sacco di piccole cose da risolvere, a volte non sono neanche troppo piccole. Per esempio c'è il problema delle assicurazioni, perché lì si sta discutendo, è chiaro che gli attori, le case di produzione non vogliono lavorare senza assicurazioni, ma si deve trovare un accordo, perché insomma le assicurazioni non sono troppo convinte di assumersi il rischio che magari poi qualcuno si ammali e che quindi la produzione debba essere bloccata. Quindi piccoli nodi da risolvere, ma la notizia, quella importante, è che il cinema è ripartito. Adesso poi gli attori sono impegnati, alcuni in più serie, quindi dovrebbero essere presenti in vari ruoli, non so come faranno, vabbè, sicuramente qualcosa slitterà, però tutto è ripartito, quindi anche in TV torneranno tante nuove serie e di questo siamo molto felici. Emanuele Aloia, Il bacio di Klimt, ma quanto sono bravi questi giovani, le nuove leve della musica italiana, come nel caso appunto di Emanuele Aloia. Ma a proposito di giovani, ci sono altre ripartenze, insomma ormai manca poco, una quarantina di giorni circa all'inizio della scuola, e se qualche giorno fa parlavamo di banchi e dell'idea divertente dei banchi con le ruote, chissà se poi la vedremo davvero oppure no, adesso arrivano o cominciano ad arrivare, per fortuna, perché insomma maestri, professori, famiglie, genitori sono lì che aspettano le regole per capire davvero come sarà, e un po' di cose stanno venendo fuori. Allora, innanzitutto gli orari di ingresso, a quanto pare saranno scaglionati proprio per evitare assembramenti, e lì questo potrebbe essere un problema per i genitori che torneranno a lavoro, quello insomma di organizzarsi per portare a scuola i figli. Anche in quel caso ci sarà la misurazione della temperatura all'ingresso. Poi alcune regole che ovviamente devono essere dettate, adesso poi dicevamo banchi a parte, poi si deciderà cosa fare sui banchi, ci sono delle regole da rispettare, quindi distanziamento in aula, i servizi igienici, bisognerà andare in bagno ad uno alla volta, che uno dice ma perché si va in compagnia? Sì, quindi l'amico si vede nel momento del bisogno, niente, mai più, perché dovete andare in bagno uno alla volta e con le finestre aperte. Come dici, vabbè, ma anche quella dovrebbe essere una cosa normale, invece no, è una regola nuova. La ricreazione, ecco, praticamente la ricreazione bisogna mettere la mascherina, mantenere le distanze, però si potrà stare all'aria aperta. Il pranzo, ecco, ognuno se lo porta da casa e se lo consuma al banco, quindi insomma una roba anche questa nuova, ma non male. Ecco, questa cosa è interessante, saranno possibili dei test, cioè gli alunni possono decidere di sottoporsi ai test sierologici, qualora dovessero risultare positivi ovviamente a casa, e la classe starebbe più o meno in quarantena, quindi 15 giorni a casa. Ecco, allora so cosa state pensando, che saranno tantissimi gli studenti che vorranno sottoporsi ai test, così magari poi rimarranno a casa. Ma non è vero, ma non è vero. Adesso noi li trattiamo sempre troppo male, i nostri ragazzi. Invece i nostri ragazzi sono diligenti e intelligenti. Dovremmo ascoltarli di più, perché sono molto, molto più bravi di quello che pensiamo noi. Enrico Ruggeri, Nuovo Swing, la nostra canzonissima. Era il 1984. Enrico Ruggeri si presenta al Festival di Sanremo con questa canzone, che anticipa anche l'uscita del suo nuovo album Presente. È un anno speciale per Enrico Ruggeri, cambia un po' il suo modo di scrivere, cambia da lì, cambierà poi totalmente, ma è un anno anche molto fortunato perché scrive un altro grande grande successo, ovvero Il mare d'inverno, che verrà cantato da Loredana Bertè, che diventerà appunto uno poi dei più grandi successi di Enrico Ruggeri. La nostra canzonissima la ritroviamo tra un'ora, invece state lì che noi ci ritroviamo tra poco. Ancora buongiorno, buongiorno a tutti voi da parte di Anna Fatti, diamo inizio anche alla nostra seconda ora insieme qui su Radio latte e miele. Abbiamo aperto questa mattina parlando delle dichiarazioni di Andrea Bocelli che fanno discutere. Infatti ci state scrivendo, state dicendo la vostra al 335-787-1910. Allora dopo avremo modo di leggere i vostri messaggi, di sentire anche i vostri vocali. Tante cose da raccontarvi anche in questa seconda ora, quindi state con noi. Tra mezz'ora circa arriva anche Sara B, ma soprattutto tanta tanta altra musica da farvi ascoltare. E adesso arriva anche il nostro disco latte e miele affidato. Questa settimana Rocco Ante e Anna Mena a un passo dalla luna. Bentornati qui su Radio Latte e Miele, parliamo di musica, parliamo di Francesco Gabbani. Ha detto proprio in questi giorni che anche da una situazione di difficoltà possono venire fuori grandi opportunità, e almeno è così il modo in cui lui ha vissuto questo periodo. Ovviamente parliamo del fatto che anche lui, come tantissimi altri artisti, soprattutto nel comparto della musica, sono stati fermati, tanti hanno dovuto rinunciare ai loro tour, e anche lui in effetti non pensava di andare in tour quest'estate. Invece poi è saltata fuori la possibilità di suonare nuovamente, seppure con un pubblico ristretto, e allora Gabbani ha detto: ma sai che c'è, ma facciamolo, perché è importante. Soprattutto ha detto non tanto a livello economico, perché insomma non è quello, ma è un segnale positivo per me, per la musica, per il pubblico, quello di potersi rincontrare e di creare anche, diciamo, una nuova normalità. Quindi dimensione acustica, questo sarà il suo tour, e lui dice: per me l'acustico significa intimo, quindi sicuramente questo sarà un concerto molto più intimo, ma sarà anche uno show molto particolare, perché ci sarà sul palco insieme a Gabbani il suo alter ego Fritz, per raccontare la sua storia e la sua carriera. Si servirà della voce narrante di David De Filippi e quindi farà questo racconto in terza persona, un po' come se si guardasse allo specchio, e ci racconterà di se stesso e anche della sua carriera. Ci sarà sicuramente modo per sentire live anche questa canzone, Il sudore ci appiccica, Francesco Gabbani. Francesco Gabbani, Il sudore ci appiccica, chissà se ce lo dice poi alla fine in questi live quello che non ci racconta sul finale di questa sua canzone. D'altronde dicevamo, insomma, saranno dei concerti molto molto intimi. Qualcuno addirittura li ha paragonati al Teatro Canzone di Gabber, e lui ha detto: no, non scomodiamo Gabber, ha rifiutato il confronto. Però in effetti ha detto: quando ho organizzato questi concerti, ho pensato a questo spettacolo, in qualche modo insomma ho pensato anche a quel mondo lì. Tutto da scoprire dunque. Gabbani è già partito, la prima tappa è stata il 26 di luglio a Maiano Udine ed è stato un grande successo, c'è già qualche sold out. Vi dico le prossime date: il 9 di agosto ad Alba, Cuneo, il 10 di agosto sarà ad Asiago, Vicenza, il 13 e il 14 agosto a Castelnuovo di Garfagnana, Lucca. Ce ne sono tantissime altre, quindi scopritele tutte sul sito di Francesco Gabbani, francescogabbani.com. E insomma poi chiuderà comunque a settembre al Teatro Antico di Taormina, quindi insomma bellissima atmosfera anche quella. Bravo bravo Francesco Gabbani. Rieccoci qui su Radio Latte Miele in compagnia di Anna Patti e in compagnia di Sara B.
Ebbene sì, allora questa mattina Patti, sì, sì. Patti, Anna, vedi anch'io, sì. devo comporre.
No, se vuoi darmi del lei puoi
devo
farlo.
Devo comporre, no, ti spiego anche perché stavo leggendo un articolo di Ikea, quindi
ah, beh,
capisci
certo,
che
certo, hai ragione.
Ho cominciato a scomporre anch'io le parole,
certo,
e mi domandavo
giusto.
Se quello che sto per dirti sarà da comporre o meno.
Eccolo là.
Allora, pensa che Ikea decide di lanciare una sua linea di moda.
Oh, bello.
Sì, ebbene, pensa, sul filone un po', abbiamo raccontato di Lidl qualche settimana fa,
sì,
no?
Vero.
In cui si parlava di queste sneaker, ad esempio, in vendita a 13 euro, che su eBay si trovavano a 700 e ad oggi mi risulta anche a 3.000 euro.
Ragazzi, ma chi è
veramente
che può,
follia?
Cioè, chi è che può comprare delle scarpe della Lidl, valore commerciale più o meno?
Ma perché la moda è così,
è così.
Crei il lusso da niente.
Non ho parole.
Sì, perché ormai non si trovano più, quindi insomma,
certo,
chi le vuole acquistare, insomma, hanno potere d'acquisto, insomma, chi le ha comprate prima e le mette online.
Scherzi, ambitissime.
Esatto. Detto ciò, insomma, appunto Ikea decide di lanciare una sua linea di moda, quindi questo gigante svedese affiancato ai vari mobili, set, eccetera, una vera collezione dove troviamo felpa,
sì,
t-shirt, mi sembra di aver visto anche asciugamani da bagno,
okay,
shopping bag, ombrello e bottiglie d'acqua riutilizzabili. Allora, la collezione si chiama, qua
sì,
tieniti
dai,
pronta,
vai,
Eftertrada. Perché
sì,
sai che Ikea ha sempre questi nomi bellissimi, facili da pronunciare,
sì.
Cioè, a parte la scaffale Billy,
sì,
non credo ci sia altro che si riesca a pronunciare.
È vero.
Comunque insomma, devo dire che è interessante, ho visto le immagini, è molto carina, molto basica. Ad esempio c'è l'immagine di questa felpa con un codice a barre sopra, classica, no, appunto, del pagamento, no, ci sono tutti
i
prodotti,
sì, certo, certo,
con
sì,
appunto il suo codice. Sono carine, devo dire, insomma, io sono un'esperta di moda,
non sono da cucire a casa, no,
non sono
no,
da montare, ah, per okay, il momento mi sembra che l'acquisti e te la danno intera, ecco.
Meno male, meno male.
Già qualcosa.
Ancora buongiorno a tutti voi da Anna Patti, da Sara B, ancora mezz'ora in nostra compagnia. Sara, di cosa parliamo adesso?
Guarda, ti parlo di un articolo che mi ha colpito e che devo dire sto cercando ancora anch'io un po' di decifrare bene,
sì.
E parliamo di pensieri.
Oh, pensieri.
Ebbene sì, tu sapresti dire quanti pensieri affollano la tua testa in una giornata?
Mamma mia, no?
Tanti, pochi,
tantissimi.
E pensa, gli studiosi hanno cercato di quantificare quanti pensieri abbiamo in media nella giornata. È uno studio che arriva dalla Queen's University in Canada, secondo cui una persona avrebbe in media 6200 pensieri al giorno.
6200?
Sì, sì. Oddio, cioè, mio marito mi ha anche detto, io ho 3 pensieri al giorno, nulla di più.
E non dici che...
E non fatico a crederci.
Dici che gli uomini sono molto più semplici, non è che stanno
no,
lì,
però, ma sicuramente se hanno fatto questo studio vuol dire insomma questi circa 6000 pensieri ci saranno, però magari non ne sei consapevole, ecco perché insomma quello che dicono loro è che in realtà per scoprirlo hanno adottato un nuovo metodo e quindi hanno isolato quelli che sono i filoni di pensiero,
sì.
Ok, quindi hanno cercato appunto di studiare tutti i filoni e per capirlo hanno usato questa sorta di nuova risonanza magnetica funzionale,
sì,
attraverso cui è possibile vedere quando avviene la transazione da un pensiero all'altro,
okay.
Tutto ciò sembra meraviglioso, ma alla fine, andando avanti, poi leggendo l'articolo, si legge che per capire quando si passa da un pensiero all'altro, comunque questi studiosi hanno avuto bisogno della collaborazione delle persone che analizzavano. Quindi devo dire, ok, adesso penso a quest'altra cosa, o sto pensando...
Ah, okay.
Quindi devo anche io comprendere bene questa risonanza magnetica fino a che punto. Sicuramente è uno studio, insomma, su cui si stava lavorando da tempo e che ci può dire che sono circa 6200 pensieri.
Va bene, non pensavo di poterne fare così tanti.
Prova a contarli oggi.
Prova a contare. Conto. Nel frattempo sentiamo una canzone. Aspetta che conto, sì. Rieccoci qui su Radio Latte e Miele con Anna Patti, con Sara B. E è il nostro momento Buckingham Palace.
Sì, ma secondo me ormai potremmo veramente mettere anche tipo la sigla di Beautiful.
Possiamo, sì, è vero.
Che poi tra l'altro è cambiata nel tempo, no? Ma se ci pensi ti torna in mente sempre quella che non è più questa tipo da 20 anni, però è quella che uno ricorda.
Ma per noi è quello. Per
esatto,
noi Beautiful è quello, guarda.
Perché c'è un'ulteriore evoluzione ancora, veramente ragazzi, ce ne avremo qua per settimane, mesi.
Eh sì, certo.
Arriva una risposta a quello che abbiamo detto ieri, insomma, no? Abbiamo detto che Meghan era definita la showgirl di Harry, insomma, non
da
mi
William,
faccio...
era
da William che
la chiamava così.
Esatto.
Sì.
Meghan e Harry che dicono ci hanno sempre lasciato un po' in disparte, non ci hanno mai coinvolto, tutte le cose importanti andavano sempre a William e Kate. Insomma, arriva la risposta di alcuni amici, non fanno nomi, della coppia appunto di duchi di Cambridge. Rigettano ogni accusa verso Kate e William. Dice loro hanno addirittura steso il tappeto rosso per Meghan e fatto tutto il possibile per dare il benvenuto all'attrice. Dice sempre secondo questi amici la coppia ha colto Meghan a braccia aperte, invitandola prima alla Hammer Hall, quindi la casa che hanno loro a Norfolk,
sì,
dove addirittura pensa sembra che Kate cucinasse in prima persona per Meghan tutti i suoi pasti vegani, perché sai che era anche molto ligia anche sul mangiare, eccetera. E aggiungono anche che era accaduto un altro fatto, dove addirittura Kate sembra che avesse proposto a Meghan di unirsi a lei nella Royal Box di Wimbledon. Quindi dicono, in realtà Kate ha provato a coinvolgerla in tutti i modi, l'ha accolta a braccia aperte, le ha steso un tappeto rosso. Ora, siamo sempre lì,
esatto,
ragazzi, qua ce n'è per ogni...
A chi crediamo?
Voi a chi credete?
Voi a chi credete?
Perché secondo me d'ora in poi potremmo chiedere anche ai nostri ascoltatori, che secondo me il pubblico si divide.
Sì, ma anche voi, insomma, fate il tifo per Kate o fate il tifo per Meghan?
Fatecelo
anche
sapere,
quello,
tanto ogni giorno parleremo un po' di questa cosa.
Sicuramente sì, c'è Achille Lauro adesso.
Mamma un twist, Achille Lauro, ben ritrovati su Radio Latte e Miele. Io sono Sara B, insieme ad Anna Patti, e abbiamo parlato, insomma, anche oggi, no, di... Kate, William, Meghan, Harry, continua a dividere,
sì,
questa,
insomma,
cosa.
Questa biografia non autorizzata, questa Finding Freedom, sta facendo, ha fatto scoppiare un polverone pazzesco, quindi adesso parlano tutti gli amici di Kate e William, gli amici di Meghan,
sì,
Harry.
Sì, sembra veramente adesso... che, cioè, ci viene da pensare che forse la verità sta un po' nel mezzo, insomma, si legge appunto che anche Kate dice: guarda, Meghan, stai dicendo solo bugie. Gli amici che dicono: guarda, non ti ricordi che Kate addirittura ha organizzato una festa ben prima del matrimonio per Meghan e i suoi amici, invitandoli per accoglierli, insomma, in famiglia. Ce ne sono veramente di ogni. C'è da dire sicuramente che, insomma, questa casa reale con l'arrivo di Meghan è stata scombussolata,
sì,
non poco. Chi aveva pensato, magari, insomma, andando lei via a Los Angeles le cose si tranquillizzeranno? No, sembra si sia mobilitato tutto ancora di più. La regina non so come deve fare, sempre in ansia, no?
Tanto, secondo
non
me,
ha pace.
La regina sta lì e dice: ma parlate voi, ma spiegatevela voi.
Ormai, cioè, ormai è diventato un po' più zen, perché sai, sì, negli anni 80 con Diana, così, insomma, se la prendeva un po' di più, no? Con i piccoli, i primi inizi scandali, eccetera. Adesso ormai ho 94 anni, ma lasciatemi stare, fate quello che volete.
Esatto, pensa ai ritratti, dove non c'è il tè dentro le tasse.
Ma chissà, esatto, se correggerà la pittrice quel quadro.
Sarebbe interessante scoprirlo. Indaga.